Eccoci qua, Soundwave Radio, impronte d'autore, Carmen Salis, oggi ospite di questo spazio, Sebastiano Chessa. Benvenuto Sebastiano.
Grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Soundwave.
Sebastiano è uno scrittore, autore di un romanzo di formazione, Portami a Sinedie, ma non solo, essendo, poi ci collegheremo alla tua grande passione per il calcio, per il mondo sportivo. Ha pubblicato quest'inverno due volumi dal titolo Mamma ha vinto l'anorese. Vuoi iniziare a parlarci di questi due volumi che raccontano un percorso importante di questa squadra che è stata la squadra del cuore per te, anche perché tu sei tu vivi a Cagliari, lavori a Cagliari, ma il tuo cuore, le tue origini sono lì.
Certo, era un modo per tornare indietro a quelle mie origini sportive. In realtà l'idea di scrivere questo libro in due volumi è nata fin da bambino. Certo, non avevo gli strumenti allora, avevo solo i sogni. A distanza di 40 anni ho detto perché non raccontare quel famoso campionato 1983-84 che è quello che portò appunto l'anorese per la prima volta nel mondo del calcio professionistico. Volevo fare qualcosa di particolare, volevo anche lasciare una traccia di me, di quelli che erano i miei ricordi, ma dovevo farlo. Ho pensato che fosse giusto anche sentire le voci dei protagonisti, quindi ho cercato di rintracciarli un po' tutti. Il lavoro di ricerca storica molto complicato, alla fine ce l'ho fatta. E devo dire che la narrazione sportiva si alterna alle interviste creando quell'emozione che poi mi ha permesso anche di continuare a coltivare quel sogno di portare avanti il discorso dello sport e di quei trionfi.
Trionfi per una squadra che oggi sta ricominciando, perché abbiamo presentato il libro, è stato presentato proprio a Nuoro con la nuova società, sono stati recuperati anche parte di quei calciatori che tu hai intervistato, grandi nomi anche tra quelli.
Sì, sì, quasi tutti devo dire, a parte quelli che chiaramente purtroppo non ci sono più, che ci hanno lasciato prematuramente, come Capitan Kiko Piras e gli altri due che comunque hanno fatto parte di quella rosa, come Antonello Pellegrini e Rocco Ruiz. Però devo dire che ad esempio sapere che di quella squadra ha fatto parte Emanuele Gattelli, che è un giocatore del Cagliari che ha contribuito con i suoi gol a riportare il Cagliari in Serie A nel 1979, per esempio, più altri nomi molto importanti. Non li cito tutti perché altrimenti la finiamo domani. No, comunque scherzi a parte, insomma è stato molto emozionante, anche perché poi alla fine quelli che erano i tuoi idoli di gioventù scopri che sono persone come te, persone normali con un vissuto. Io volevo che trasparisse questo, un racconto della loro storia che andasse al di là delle prodezze sportive, che sono quelle che li hanno fatti conoscere a tutti.
Infatti una particolarità di questi due volumi sta proprio nel modo in cui tu hai raccontato, perché le storie sono sempre quelle, lo sport è quello, però non è noioso, perché tu non solo hai postato le interviste dei protagonisti o dei familiari per quelli che non ci sono più, ma è hai amalgamato il periodo storico, calcio, tu sei un appassionato di musica,
sì.
E quindi calcio, musica e tutto quello che si viveva in quegli anni. C'è una tua riflessione anche al di là del risultato sportivo, oltre al risultato sportivo vero e proprio, che tu non so come hai fatto, ma hai sicuramente fatto una ricerca storica importante, però a mente io so che tu ce li hai tutti questi risultati.
Sì, sì, assolutamente. Diciamo che il mio primo riferimento è stato il cronista, soprattutto quello delle partite casalinghe, il grande Ninni Careddu, che ringrazio. Perché è dai suoi articoli che poi ho preso lo spunto per cercare di raccontare, almeno di narrare gli eventi sportivi più o meno alla sua maniera, anche se chiaramente lui ha uno stile inimitabile, che è immediatamente riconoscibile a chi si approccia alla lettura di quegli articoli. È totalmente diverso il modo di raccontare il suo da quello che aveva rispetto agli altri giornalisti contemporanei. Però quello che volevo era contestualizzare meglio, in modo molto preciso, anche il racconto sportivo. Quindi in determinate date si svolgono anche o accadono dei fatti di cronaca molto importanti. Poi era giusto anche dare spazio alla musica. La musica è sempre stata la mia passione, ne ho parlato anche diffusamente in Porta Mia Sine Die. Qui volevo dare spazio un po' a tutti i miei ricordi, anche un po' alle conoscenze musicali che ho acquisito fin da bambino. Ci ho messo in mezzo degli amici che ne sanno anche più di me e che diventano protagonisti nel racconto. Quindi comunque è stata una cosa sicuramente molto difficile, molto complessa, perché la ricerca storica comunque è stata molto impegnativa, ma allo stesso tempo appagante e anche divertente, devo dire.
Come è stata accolta la tua richiesta? Hai fatto una ricerca, hai contattato parenti, protagonisti. Come è stata accolta? Hai raccolto centinaia di liberatorie, perché poi questa sarebbe andato...
Allora, 64 per le interviste e altrettante per le foto. Quindi comunque sì, beh, quello era necessario. Ma non è stato difficile tecnicamente, è stato complesso e lungo comunque tutto il discorso, perché ci sono dovuto arrivare attraverso amici comuni, sai, come dire, dicevo, ma perché non senti, per dire, Emanuele piuttosto che qualcun altro, insomma, vorrei sentire un po', chiacchierare un po' con lui relativamente a quella stagione lì. Poi alla fine ho detto, ma perché invece che raccontare soltanto quella stagione non facciamo una chiacchierata a tutto tondo? E quindi ci sono delle registrazioni di interviste che durano circa 2 ore.
Tu hai sbobinato tutte le registrazioni?
Ho sbobinato tutto, io ho fatto tutto così con i miei poveri mezzi, senza intelligenza artificiale, insomma, che sarebbe
per mi avrebbe
accelerato almeno di un terzo forse tutto il processo
di
trascrizione.
Dal punto di vista dei dati sì, però...
Però la genuinità di quello che è stato mi ha permesso di riascoltare anche più volte, percepire e capire quelle emozioni che io poi ho cercato di trasferire nel libro.
I ragazzi, adesso l'Anorese è in seconda?
L'Anorese è in eccellenza,
e
manca una giornata alla fine del campionato, c'è una trasferta a quarto, basta un punto per poter ottenere il diritto come terza classificata a giocare la prima partita dei playoff in casa. Il progetto della famiglia Pitorra, insomma, prevedeva, nel momento in cui è stata acquisita la società, di portare la squadra in 4 anni dalla promozione al campionato interregionale, valorizzando i giovani locali e soprattutto magari, ecco, attingendo anche magari dal circondario, insomma, un progetto che è molto complicato, che non tutte le società, comunque quelle che hanno ambizione, sono in grado di sostenere, perché si investono tanti soldi spesso senza un progetto definito, ma solo per vincere, per portare a casa il risultato subito. Qui c'è un lavoro dietro molto importante, quindi di questo bisogna dare atto, insomma, a Gianni, il presidente, Antonello, insomma, a tutti i loro collaboratori. Oltretutto si sta valorizzando il settore giovanile e questo ha permesso anche di vincere il campionato Under 18 regionale, che era un trionfo che non accadeva, c'è un pericolo di verde azzurri da tanto tempo, insomma è stato veramente molto bello. Io sono contento di questo processo, che si stia cercando di portare il calcio a certi livelli, perché il Nuoro lo merita. Ci si scontra spesso con la politica, ma ahimè, quello purtroppo quella è una costante, insomma, però speriamo bene.
Però anch'io penso che Antonello Pitorra abbia una buona mano e un buon cuore nei confronti dell'impegno che si è preso.
È molta coerenza.
Come hanno preso i giovani atleti questi libri? Pensi che lo leggeranno? Hanno interesse di conoscere?
Io me lo auguro. Io ad esempio, il mio approccio adesso, sono più grandicello, insomma, però è sempre stato quello di cercare di riscoprire la genesi, le origini, le radici delle cose, per cui spero che abbiano anche loro questa curiosità. Però l'ho riscontrata, perché comunque, per esempio, i ragazzi che fanno parte di una società gloriosa come la Nuorese, non dimentichiamoci che è stata fondata nel 1930, quindi viaggia verso il secolo di vita, stanno cercando di riavvicinarsi a quella fase storica, perché poi ci sono state più fasi storiche, tutte molto importanti, con vari protagonisti che hanno calcato palcoscenici anche di Serie A. Non ultimo faccio il nome di Giovanni Galeone, che è stato un allenatore molto importante, che abbiamo avuto il privilegio di avere tra le nostre fila, insomma, negli anni 50. È stato un giocatore molto importante, anche se è rimasto poco, ha lasciato un segno, e così tanti altri, insomma. Quindi io credo che basta sfogliare il libro e leggere le vicende di uno dei protagonisti, secondo me, per innamorarsi di quel calcio, che allora era un altro sport. Non dico era un altro sport.
Tu hai mai pensato di poter giocare in una squadra Come l'hanno rese? Allora, tu sei un grande sportivo, fai un sacco di cose.
Allora, devo dirti intanto che io nasco come calciatore, ovviamente, da ragazzino che tutti giocavano a pallone, diciamo a pallone, non a calcio. Nasco in strada, non nasco nelle scuole calcio. In una strada in salita, che è quella di via Montegliaca, dove io ho vissuto i miei primi 10 anni di vita. E quindi sono nato come anarchico, diciamo. Dopodiché ho praticato anche l'atletica negli anni della mia giovinezza, insomma, finché poi sono andato a finire anche alla Nuorese nel 1990-91, e di questo ringrazio anche Alberto Conti, che ho intervistato anche nel libro, che è stato quello che mi ha voluto fortemente nel settore giovanile, nell'Under 18 provinciale. Abbiamo vinto il campionato, mi ha permesso anche comunque di racimolare qualche convocazione in prima squadra, quindi una apparizione fugace nella Nuorese ce l'ho. Poi ho continuato a giocare a calcio a livelli molto modesti, naturalmente, e dopo tantissimi anni è ripreso il fuoco sacro dello sport, però ho cominciato a correre, questo è accaduto nel 2017, che è anche l'anno dove io ho iniziato a buttare giù le idee per portarmi in CNT, quindi le due cose sono andate in parallelo. Uno ha fatto bene all'altro, forse, magari, dai, diciamo così.
Era necessario.
Sì.
Sei un amante anche della musica?
Sì, senza musica non vivrei.
Spazi, sei un grandissimo conoscitore, nel senso che potresti memorizzare, così come hai fatto col calcio, con i risultati, sei in grado di memorizzare l'uscita, tutte le cose che possono vincere, che un brano può vincere, da Sanremo all'ex Cantagiro, alle classifiche in radio.
Dei risultati sono stato testimone diretto, quindi li ricordo con più facilità. Della musica no, conoscitore magari, appassionato sì, appassionato. Quello mi porta, insomma, a documentarmi molto un po' su tutto, insomma, la musica è stata una passione che ho fin da bambino, fino a quando ho cominciato a frugare nei cassetti di Zia Nenna,
e poi ne parliamo,
che voglio ricordare con un grande abbraccio, perché
che non c'è più da poco. E adesso, parlando sempre di musica, andiamo ad ascoltare il brano che tu hai scelto, che è quello che non ho, di Fabrizio De André, che è il primo brano che tu hai amato.
Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Quello che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole. Quello che non ho è un orologio avanti per correre più in fretta e avervi più distanti. Quello che non ho è un treno arrugginito che mi riporti indietro da dove son partito.
che non ho sono i tuoi denti d'oro. Quello che non ho è un pranzo di lavoro. Quello che non ho è questa prateria per correre più forte della malinconia. Quello che non ho sono le mani in pasta. Quello che non ho è un indirizzo in tasca. Quello che non ho sei tu dalla mia parte. Quello che non ho è di fregarti a carte. Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho.
Wave Radio, siamo sempre in compagnia di, io sono sempre Carmen Salis e con noi c'è Sebastiano Chessa.
E io sono sempre Sebastiano.
Sebastiano, adesso parliamo di un altro libro che ha preceduto questa raccolta di gol e di storie della Nurese. Il 1989 è un anno importante, c'è un grande cambiamento, il mondo non guarda più attraverso un muro, cade esatto. Il muro di Berlino.
9 novembre.
E tu invece diventi adolescente.
Sì, io Lallo, questo protagonista, insomma, il cui nome appare ancora oggi misterioso ai più, ma in realtà, ecco, apro una brevissima parentesi, perché ho deciso di scegliere questo nome? Perché è un nome breve, perché suona bene, perché l'avevo ascoltato...
Perché ti piaceva?
In una rivendita di mobili, diciamo, la proprietaria che chiamava il suo factotum, Lallo vieni di qua, vieni da... No, perché non Lallo?
È la tua storia.
Sì,
la
sì,
tua
sì.
Storia è Portami a Sinedì e tu racconti la tua adolescenza e il tuo guardare il mondo con occhi da adulto. C'è proprio questo cammino. Quando io dico che è un romanzo di formazione mi riferisco proprio a questo. Ci sono personaggi, c'è la musica che accompagnerà Lallo nella sua crescita.
Ecco perché
c'è
quello
lo sport,
che non ho. Ecco.
Esatto, c'è lo sport. C'è una nonna, una zia. Praticamente tutto parte dal momento in cui Lallo, finita la scuola, prende la sua sacchetta e sì. Va a casa della nonna.
Prevedeva di fare una breve vacanza.
Da dove ritrovare. A dove? Raccontiamo.
Sì, da Nuoro, la città in cui vive con la famiglia, a Sinedie, 65 km a ovest, e quindi prende questo pullman dell'Arst, di quelli celesti come quelli di un tempo, col fattorino dentro che ti faceva il biglietto,
sì.
Accompagnato dal padre in fretta e furia, ma gli aveva troppa voglia di rivedere la nonna, di vedere se negli ultimi 4 anni qualcosa fosse cambiato, 4 anni perché era il lasso di tempo che lui, insomma, non aveva, si era lasciato indietro il paese, tutte le amicizie che aveva fin da bambino, insomma. Era il luogo delle sue vacanze, della sua evasione estiva, diciamo, no? Quindi decide di fare questa vacanza. La madre gli prepara un borsone, come se dovesse fare un viaggio di 2 mesi, in realtà. Questa vacanza dura circa un mese e mezzo, e in questo mese e mezzo comunque si riappropria di quella parte di vita che aveva reciso per qualche anno, insomma. E quindi fondamentalmente vive a contatto con questa meravigliosa nonna, Vittoria, che lo accoglie appoggiata al muro della casa, insomma. Lei sapeva che sarebbe arrivata a una certa ora, poi succedono delle vicissitudini su quel viaggio, ma lei, dolce come non mai, lo abbraccia, insomma, lo riporta nel suo mondo.
È bellissimo come questo ragazzo ha saputo raccontare con i piccoli gesti riprendersi quell'identità e quell'infanzia che si era lasciata lì in quella casa. Lallo che arriva in vacanza non solo mangia bene, perché questa nonna
lo coccola e lo coccola,
lo porta in giro per mercati, lo porta in giro dal calzolaio, da quei bottegai che sono praticamente scomparsi invece esatto. In città. Ma Lallo va ad aprire le stanze, è curioso, apre le stanze, anche quelle chiuse da tempo, apre i cassetti, perché lo fa? Vuole scoprire o è solo curiosità?
Vuole scoprire, è un bambino molto curioso, un ragazzo molto curioso, è sempre stato molto curioso fin da bimbo, infatti lui ogni volta che tutte le domeniche il padre li caricava sulla sua Opel Kadett, lui e gli altri due fratelli, gli altri tre fratelli, perché poi nell'83 è nato Antonello, quindi era piccolo, sono quattro figli, quattro maschi, insomma, caricava tutto su questa macchina immensa e andavano sine die per riprendere per quel filo che magari durante la settimana si scioglieva, ecco. Lallo la prima cosa che faceva era entrava in quella casa, andava subito a sinistra, faceva una corsa di 7-8 metri e senza bussare apriva la porta della stanza di Nenna, della zia, e frugava i cassetti perché voleva vedere se nel frattempo li avesse comprato delle musicassette nuove.
La musica.
Sì. E quindi è lì che scopre Dalla, Battisti, la premiata Forniera Marconi, Guccini e De André. Vede questa cassetta arancione, subito il mangianastri, parte questa battuta di caccia, poi la chitarra di Sorano, infine questa voce profondissima di Andrea, che bella voce, così calda come comunicativa, niente. Lui si sdraiava sul letto e ascoltava e si innamora di questo disco dell'Indiano, insomma, quello comunemente noto come l'Indiano. Era l'81, forse siamo già nell'82, l'anno dei mondiali, comunque lì che fa la sua prima conoscenza più o meno approfondita della musica vera.
La musica vera, e da lì poi partirà, ci sono delle parti bellissime nel libro dove ci sono i primi amori, c'è il calcio, c'è la nonna che, non si capisce bene se è Lallo che porterà la nonna al mare in pullman o la nonna che porta Lallo al mare.
No, è Lallo che porta la nonna al mare, perché vuole fare una sorpresa e vuole fare una sorpresa anche a Nenna, che
dove
non
la
si
porta?
Trova lì, la porta a Bosa Marina, che è la spiaggia di Lallo per antonomasia.
In pullman.
Rigorosamente col pullman dell'Arst, quindi c'è quella bellissima parte finale del viaggio. Sono solo 18 km da Sine di Abosa, però da un certo momento in poi, da quando si arriva a Suni, si vede già in lontananza il mare, si scollina e lì inizia la discesa fatta di tornanti meravigliosi, dove si vedono delle bellissime vallate, c'è Modolo, un piccolo paese sulla sinistra, poi a un certo punto, dopo questo curvone a destra, compare Bosa sulla destra.
Disegnata,
sì. Su quella collina meravigliosa sotto il castello di Malaspina, e quella è l'immagine che poi da lì porta verso il mare, insomma.
E quindi vanno al mare, è bellissimo come descrivi questa nonna che è in realtà,
sì,
che rimane vestita.
Sì. L'unico gesto che compie, che Lallo osserva in silenzio, è quello di sciogliersi i capelli e di pettinarli.
Lunghissimi pettinarsi.
Sì, lunghi capelli bianchi, di pettinarli, poi si rimette chiaramente il fazzoletto, perché lei comunque ha sempre vestito il lutto fin da quando nel 1971, verso la fine del 71, perse una figlia all'improvviso, perse una figlia giovane. E quindi questo era, comunque sia, questo fatto l'aveva sicuramente segnato, anche se l'aveva superato, insomma, brillantemente, perché era una
donna fortissima.
E nelle
borse cosa c'era? Nelle borse non c'erano certo delle patatine o
no,
i cibi pronti,
ma c'era di tutto, c'erano ravioli, c'era frutta, c'era angurie, c'era anche addirittura questo mitico gatto, e c'erano le bagnanti che le chiedevano la ricetta. E poi c'è questa passeggiata sul bagnasciuga, scalzi entrambi.
Però lei sempre con i suoi abiti lunghi.
Sempre
neri.
Col suo abito lungo, no? Sì. Quindi riscopre, è un tuffo anche per lei, un tuffo verso la sua prima giovinezza. Lei forse è andata a Bosa Marina due volte in vita sua. un'altra volta c'era andata per una visita, perché c'era uno
comunque
studio
non
di
al mare,
esatto, non al mare. Però a distanza di così tanti anni, insomma, riscopre questa meravigliosa passione grazie al nipote.
È bellissimo il rapporto che c'è fra questa nonna e questo nipote, è sì, molto molto bello, ed è bellissimo il rapporto che ha Lallo col territorio, perché tu attraverso questi spostamenti lo racconti molto molto bene, racconti anche degli incendi,
sì,
e lì c'è proprio una nota dolente che purtroppo non è solo di quegli anni, ma è ancora viva, ma è sempre uguale.
Sì, purtroppo sì. Tra l'altro c'è un, senza voler svelare chiaramente tutto il contenuto, però c'è un passaggio molto breve di un fatto che accade durante un viaggio di ritorno da Bosa Marina. Siamo nell'83, Lallo è in macchina con Mauro e Titti, altri due, Mauro un gigante proprio della sua vita, sono un riferimento costante, anche lui lo abbracciamo, che lui purtroppo è venuto a mancare poco tempo prima che uscisse il libro. Comunque, che cosa succede? La radio dà la notizia dell'incendio di Tempio, di Curraggia. Purtroppo in quella circostanza non si capiva se fossero morte delle persone, soltanto dopo si capì che fu una tragedia in mano, al di là della distruzione del territorio. E questo particolare degli incendi io l'ho voluto raccontare per mettere in evidenza due delle più grandi paure che Lallo ha sempre avuto fin da piccolo. Una è appunto quella degli incendi e una quella dell'acqua alta più che altro. Che sembrerebbero in contraddizione. Ecco perché poi Lallo anche più avanti negli anni non si è mai avventurato in delle nuotate olimpioniche, è rimasto lì vicino.
L'acqua
e
i pesci, come si dice.
Sì, sì, sì.
Comunque è una bella passeggiata non solo nei ricordi di Lallo, ma in un territorio che è nostro. Sì. C'è una scelta anche di raccontare la storia, la cultura sì, attraverso la musica, attraverso il calcio. Ecco, a proposito di calcio, c'è un passaggio bellissimo del calzolaio.
Sì. Allora, calzolaio, che tra l'altro era un cantatore, negli anni 60, alla fine degli anni 60, lui incise addirittura su Dillu Desindia, una canzone, andò a Milano a registrarlo, una canzone molto popolare all'epoca, molto conosciuta, che viene anche ripresa anche nelle feste paesane, e con un testo che ironizzava su questo rapporto di gelosia che aveva la donna nei confronti del suo compagno, marito, insomma, per questa passione sviscerata per la musica che lo portava lontano da casa, quindi lei immaginava chissà che, quindi molto divertente sicuramente. Però il lavoro vero di questo cantatore, Alessandro Fais, era il calzolaio. Aveva una bottega proprio nella via Roma, quindi nella stessa via.
Le prime scarpe sì, da calcio.
Sì, lui faceva anche scarpe da calcio e Lallo si fa, anzi, grazie al gancio della nonna che riesce ad avere un paio di scarpe, non aveva le scarpe da calcio per quel torneo estivo, ecco il calcio ritorna lì, tornei estivi. Qui parliamo comunque di competizioni vere e proprie dove veramente non si dava sfogo a tutte le proprie forze.
Le conservate quelle scarpe?
No, purtroppo quelle scarpe le ho perse in me, perché peccato, credo che siano andate perdute in un trasloco. Ma guarda, ti dico che in quel trasloco, infatti, ogni tanto a mio padre lo rinfacciavo, fu smarrito anche l'album delle figurine dei mondiali del 1982 completo.
Peccato.
Gran peccato, sì. Però racconto anche dell'ultima figurina che servì per completarlo, proprio in porta mia sine die, ed era la figurina di Andrei Ivan, un calciatore della Polonia, la numero 70, guarda.
Mamma mia, che memoria, che memoria. È incredibile, questo porta mia sine die è veramente un concentrato di storia, di territorio, di amore,
sì,
di musica, anche di politica, perché comunque ci giri intorno, ma ci porti all'attenzione anche con la caduta del muro di Berlino, sì, di un cambiamento importante.
Sì, che attraverso la radio la nonna percepiva e chiedeva, domandava a Lallo, ma russi, americani, ma chi avrà ragione?
Esatto,
la radio, la famosa radio. Sì, 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 sì.
E noi qui in radio siamo stati felicissimi di accoglierti. Io ti chiederei di chiudere con la lettura di un piccolo brano. Salutiamo già i nostri ascoltatori. Sebastiano Chessa.
Grazie a voi per
Soundwave,
stato piacevolissimo.
Con impronte d'autore.
Abbiamo già finito.
Carmen Sali, sì. Chiuderai tu con questa lettura. Vai.
Leggo tutta la poesia?
Sì.
Allora, il titolo è Gennaio. Non c'è il titolo sul libro, ma è Gennaio. Gennaio fu il tuo mese di arrivo, di partenza. Di un limpido turchese fu il cielo in tua presenza. Il volto dolce e rosa nei tuoi capelli neve. Da un senso ad ogni cosa, insieme, forte e lieve. Il bimbo che sicuro tirava la tua gonna, ti vide poi in futuro, pregare la Madonna. Negli occhi dolci assorti, distese di memorie, i giorni sono corti, lontane son le storie. Racconta il tuo sorriso la strada della vita, né un'ombra sul tuo viso, né tracce di ferita. Partisti all'improvviso, volando lassù in alto. Lo avevi già deciso, insieme a qualcun altro. Adesso sei lontana. Chissà se pensi ancora che qui la vita è strana ancora più di allora. Magari stai dormendo su nuvole di seta, o forse sorridendo su un piccolo pianeta. Gennaio si avvicina. Lo aspetto già da un po'. È forte più di prima. Da qui ti penserò. Ciao nonna.
Grazie. Ciao nonna. Sebastiano Chessa, Soundwave Radio, impronte d'autore. Alla prossima.